E buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti alla puntata di oggi dedicata alla storia della Chiesa. E abbiamo visto nelle scorse puntate il Concilio di Costanza, la sua importanza estrema, la sua decisività. Concilio che inizia non legittimo perché di fatto si ha una situazione in cui il Papa che l'aveva inizialmente convocato fugge, cerca di lasciare il concilio, ma poi di fatto reso legittimo in ampia parte, in un gran numero delle sue sezioni, e quindi vero concilio che in modo più che legittimo fa terminare il grande scisma d'Occidente, questa tragedia che ha ferito la Chiesa per molti anni, per molti decenni, e che ha indebolito l'immagine, l'autorità della Chiesa. E finisce con l'elezione di Martino V, di fatto il 1418, nel maggio del 1418 viene eletto Papa Martino V, una svolta fondamentale, il primo Papa che da solo finalmente governa la Chiesa, tornata alla pienezza della sua unità, e fra poco, ecco, inizieremo a spiegare questo pontificato e accenneremo ai primi elementi essenziali di questo pontificato. Ma prima di affrontare il pontificato di Martino V e di quindi dare corso alla comprensione della difficile stagione post-conciliare, perché voi capite che dopo una tragedia come 40 anni di scisma, con prima due corti pontificie, poi addirittura tre corti pontificie, l'Europa cristiana è letteralmente disfatta, è letteralmente in ginocchio, e occorreranno molti, molti anni per faticosamente, lentamente, ricreare quella reale unità che tanto è necessaria alla vita della Chiesa. Ma quello che a noi rileva osservare adesso è che il più grande ostacolo, lo vedremo proprio parlando di Martino V, che la Chiesa, il pontificato, si troverà di fronte dopo la fine dello scisma, sarà proprio il conciliarismo. Il conciliarismo è una piaga che purtroppo dal Concilio di Costanza in poi affliggerà la Chiesa per molto tempo. In un certo senso sempre, fino a oggi, perché di fatto c'era stato un decreto del Concilio di Costanza, decreto Frequens, che illegittimo nel senso che non legale, ecco, però di fatto prodottosi, che stabiliva l'obbligo di convocazione del Concilio a distanza di un certo numero di anni, 4, 7, 10 anni. C'era questo obbligo di avere un concilio generale che in qualche modo si tendeva a presentare come una specie di parlamento della Chiesa, di contropotere in grado di, come dire, misurare, valutare l'operato dei papi regnanti. La Chiesa, essendo invece una monarchia assoluta di diritto divino, non permette, non prevede, non permette che la suprema autorità possa vedere leso il suo potere, la sua autonomia, o lo debba condividere con un'assemblea per quanto elevata e nobile. Quindi, di fatto, avremo, lo anticipiamo, questa lotta che segna pesantemente gli anni del dopo concilio, cioè il conciliarismo tenderà a riemergere continuamente e avremo più di una volta re o comunque politici, insomma, influenti europei che appelleranno al Concilio, chiederanno quando sono in litigio, in scontro contro la Curia romana, minacceranno di appellare al Concilio o chiederanno che sia un Concilio a valutare la loro disputa col Papa. Quindi, con ciò, ecco, chiudiamola. L'introduzione, la premessa. Adesso facciamo invece un passo avanti Cioè, riprendendo un tema che abbiamo già accennato parlando del concetto di costanza, ma molto, diciamo brevemente, lo approfondiamo un po' di più perché è un tema importante, in quanto ci tornerà molto utile quando fra un secolo dovremo affrontare nel 1517 lo scoppio dell'eresia luterana protestante. Ebbene, esattamente un secolo prima, cioè inizio 400, proprio in coincidenza con la fine del Grande Scisma e col Concilio di Costanza, si era sviluppata in Cechia, nella regione ceca, con capitale Praga, una gravissima situazione di ribellione e rivolta contro la Chiesa, che ha come protagonista Johann Hus. Hus è un sacerdote della Chiesa Cattolica, che ha studiato e ha raggiunto i gradi superiori, insomma i gradi più elevati della preparazione teologica necessaria in quel momento, e di fatto un sacerdote che proviene da una famiglia piuttosto povera, non certo agiata, e finiti gli studi, grazie al suo straordinario talento oratorio, era un grande predicatore, un grande parlatore, un uomo dall'intelletto molto fine, che affascinava e commuoveva, insomma, i suoi uditori quando predicava nelle chiese di Praga, viene notato e di fatto elevato sempre più in grado fino a ottenere il compito di predicare ufficialmente dall'ambone, insomma, della cattedrale di Praga, il punto più importante della città di Praga. Diventa quindi predicatore ufficiale e a questo punto è anche docente universitario all'Università di Praga, che era piuttosto importante in questo momento, dove si ha una situazione di crescente tensione fra la componente ceca dell'Università di Praga e della società di Praga, che è quella maggioritaria, e le componenti legate alla nazione germanica. La zona della Cechia è sempre, zona di Praga, è sempre stata divisa fra un'area prevalente slava e una forte presenza minoritaria ma influente di origine germanica tedesca. È una terra un po' di confine che ha sempre visto questo conflitto, questa tensione fra appunto mondo slavo e mondo germanico. E Hus, che è uno slavo, si trova durante la sua carriera, chiedo scusa, si trova coinvolto in una tensione sempre più forte fra gli studenti e i docenti tedeschi e quelli invece di origine slava. Questa tensione cresce e lentamente si sviluppa, soprattutto a causa dell'arrivo di Girolamo da Praga, che porta dall'Inghilterra una vasta letteratura legata a Wycliffe, il grande eretico inglese che aveva scatenato il movimento dei Lollardi e le rivolte dei Lollardi nel XIV secolo. Ebbene, da Wycliffe giunge tramite Girolamo da Praga a Praga una gran coppia di scritti di Wycliffe con i principi ereticali che questo inglese, questo grande eretico inglese, aveva sviluppato. E Hus, che già aveva iniziato ad avere pericolosi sbandamenti nella sua predicazione, si aggiorna, studia, entra in contatto con Girolamo da Praga e fa sue in larga misura le dottrine eretiche di Wycliffe. Quindi da Wycliffe, dall'Inghilterra, tramite questi contatti, giunge in Praga un'eresia che è appunto quella che poi diventa propria di Hus. Questa eresia all'inizio è presente in modo informale, traspare dai discorsi, dalle predicazioni che fa Hus, che sono sempre più estremiste e sempre più segnata da una violenta ribellione alla Chiesa, fino al punto di suscitare la giusta reazione dell'Episcopato locale, della Chiesa romana, che giunge appunto a scomunicare Hus. Hus viene scomunicato per una quarantina di sue proposizioni estratte dalle sue opere, gravemente eretiche, o gravemente erronee, comunque tali da suscitare fortissimi sospetti verso la sua persona. E Hus, di fatto, come sarà poi proprio di tutta la riforma protestante, la cosiddetta riforma protestante, in lui e in coloro che lo seguiranno, perché il popolo cecoslovacco, diciamo così, è infiammato dagli scritti, dai discorsi di Hus, e scivola con lui in piena eresia, in piena ribellione, e nell'epoca in cui siamo la ribellione religiosa diventa per ciò stesso anche ribellione politica. La religione era così profondamente scolpita nella vita privata, pubblica, dei popoli europei, che non si poteva toccare, alterare il dogma senza avere anche gravissimi, come dire, gravissime tensioni, gravissime alterazioni anche in campo politico. Questo è il motivo per cui le autorità, fra l'altro, erano estremamente attente a reprimere l'eresia, perché l'eresia si fondeva spesso con rivolte sociali, politiche, mettendo a rischio i troni e la pace sociale, che sono il primo fine dello Stato, la pace dell'ordine per cui lo Stato esiste. Questo è dunque il quadro, e le idee di Hus diventano incontenibili. Un uomo impetuoso, dal carattere passionale, travolgente, che difficilmente si ferma, insomma, di fronte a uno scontro con l'autorità. E le sue idee sono praticamente un'anticipazione di quelle di Lutero. Sono, se uno guarda bene, al 90% idee che poi ritroveremo in Lutero. Quindi, di fatto, siamo di fronte alla seconda grande, premessa della esplosione luterana che si avrà un secolo dopo, a inizio Cinquecento. E questo è interessante perché ci mostra come le eresie in sostanza sono tutte uguali. Cioè, dietro, sì, alcune differenze ci sono, questo è ovvio, ma se guardiamo la sostanza, l'esito a cui giungono le eresie, quanto alla visione della Chiesa, c'è una forte somiglianza. E adesso, infatti, dedichiamo due parole a capire la natura del pensiero di Hus. Queste eresie, ne facciamo una sintesi molto rapida, sono di questo tipo. Ad esempio, afferma che la Chiesa coincide solo ed esclusivamente con la totalità dei predestinati, quindi una visione pneumatica, spiritualista della Chiesa, tendenzialmente vedremo una visione che in sostanza pensa la Chiesa come una società invisibile, che è solo spirituale, che non ha nessun segno esteriore che permette di riconoscerla. Poi l'affermazione che San Paolo non fu mai, come dire, ferito dal peccato, cosa assurda, perché appunto, anzi, un grande convertito, un grande peccatore che si converte, il concetto è veramente eretico, assurdo. Paulus nunquam fuit membrum diaboli, è la frase di Hus. Poi, l'altra osservazione, che il predestinato, l'eletto, rimane sempre membro della Chiesa, in qualunque caso, anche se perde completamente la grazia, ma di fatto, anche se pecca gravemente, non perde la grazia della predestinazione. Cioè, il predestinato, in sostanza, qualunque cosa faccia, facesse anche il peccato peggiore, essendo predestinato, si salva comunque. È in un certo senso oltre il bene e il male. Ecco, questa visione della predestinazione assoluta degli eletti che rimangono, come dire, uniti alla Chiesa e certi di essere salvi anche se commettono i peggiori peccati, guarda caso è un tema che in qualche modo riapparirà con Lutero, ma soprattutto con Calvino. E altre affermazioni, che Pietro, San Pietro, non fu il capo della Chiesa. Affermazione gravissima e anche eretica, perché è rivelazione di Dio, che di fatto è Pietro, colui su cui è edificata la Chiesa, colui che possiede le chiavi. Per cui anche qui, se notate, la critica all'autorità, la negazione dell'autorità, che tornerà con Lutero praticamente pari pari. Lutero sembra in un certo senso aver ripreso gli scritti di Hus e averli applicati un secolo dopo, ma non c'è nulla di originale in Lutero, è assolutamente simile a Hus. E altro concetto importante, l'idea che se il Papa è mosso dall'avarizia, diventa avaro, avido di denaro, di ricchezze, con ciò stesso diventa non più vicario di Cristo, ma vicario di Giuda Iscariota. Cioè l'idea folle che un Papa attaccato al denaro, alla ricchezza, e purtroppo ce ne furono moltissimi, un papa nepotista attaccato alla ricchezza familiare, che abusa del suo potere, cessa di essere, con questo peccato, vicario di Cristo, diventa vicario di Giuda Iscariota. Ecco, notate anche la violenza, immaginifica, le immagini durissime e particolari a cui ricorre Hus. Anche questa durezza espressiva ci ricorda Lutero. Nel De Servo Arbitrio usa insulti verso i suoi avversari, che siano Erasmo, Aristotele o chiunque altro, usa insulti che sono oggettivamente da trivio, pessimi. Ecco. Quindi è interessante osservare che anche nel linguaggio la durezza di Hus sarà poi la durezza di Lutero. E per concludere, abbiamo anche l'idea che l'obbedienza ecclesiastica, il riconoscimento delle autorità sia ecclesiastiche sia civili, è legato al loro stato di santità, cioè non si deve obbedire a un prelato o a un politico che non è in stato di grazia. E questo errore ci ricorda il donatismo. Il donatismo, voi sapete che è quella eresia dei primi secoli, contro cui lotterà duramente Sant'Agostino. È una delle grandi battaglie antireticali di Sant'Agostino, e in questa eresia che colpì l'Africa del Nord nei primi secoli della cristianità, noi sappiamo che il problema è che, come dimostra bene Sant'Agostino, pensare che perdano la loro autorità coloro che hanno potere solo perché hanno commesso dei peccati, magari anche un po' scandalosi, un po' pubblici, è assurdo, è insensato, perché di fatto i donatisti estendevano questa loro durezza anche a tutti i vescovi e sacerdoti che avevano consegnato le scritture alla polizia romana durante le persecuzioni e poi, pentiti, avevano cercato di rientrare nella Chiesa. Ecco, l'idea che chi ha peccato non può più svolgere un ruolo validamente operativo dentro la Chiesa è un'idea pericolosissima, assurda e contraria a tutta la tradizione. È ovvio che è meglio se il sacerdote e il vescovo sono santi, ma di fatto rimangono uomini, possono anche peccare, anche gravemente, e con ciò non vuol dire che non sono più l'autorità che va obbedita, ovviamente, quando comanda qualcosa di giusto, non così arbitrariamente. Insomma, in una parola, per sintetizzare, perché il tempo è poco, quello che Hus fa è costruire, identificare una sorta di chiesa pneumatica, puramente spirituale, non più visibile. In ultima istanza, dove non c'è un clero, il clero viene quasi sottoposto al sentire popolare e al giudizio dei singoli, perché l'autorità del Papa nella chiesa di Hus perde qualunque rilevanza, è una sorta di custode delle tradizioni, ma non ha più un vero potere. questa distruzione della gerarchia, dell'idea di gerarchia e questo donatismo segreto della religione che costruisce Hus sono ricorrenti, sono il modello delle grandi eresie. Quasi tutte le grandi eresie tendono a detestare la struttura clericale della Chiesa, la struttura gerarchica, il potere che i sacerdoti e i vescovi hanno sui fedeli, a rifiutare per superbia questa sottomissione e a pretendere che si dissolva il corpo sacerdotale stesso. Quindi Hus su tutto, si può dire, anticipa la riforma. E per andare a concludere con il processo Hus, uno dei grandi processi della storia moderna, insieme a quello di Galileo, di Giordano Bruno e altri processi simili, di Vanini nel Seicento. Cioè, il processo a Hus è diventato una tragedia greca terribile e è diventato qualcosa che viene avvicinato in modo imprudente a, non so, la continuazione, cioè uno sguardo a volte distorto su questo fenomeno, va capito bene quello che accade durante il processo. Spesso si presenta il processo a Hus come un abuso gravissimo di potere da parte dell'autorità imperiale e ecclesiastica, invece va ricostruito bene questo processo per capire come si arriva alla condanna a morte di Hus. Hus era nato nel 1370, nel 1415 ha 45 anni ed è ormai intellettuale noto a livello europeo perché la sua tesi era stata sviluppata così bene dallo stesso Hus che si era diffusa e aveva creato un clima un po' particolare in tutta Europa. E siccome Hus era scomunicato, gli si propone di recarsi al concilio di Costanza per lì essere ascoltato, essere interrogato, subire quello che possiamo chiamare una sorta di procedimento, di procedura e eventualmente, in presenza di errori, abiurare e tornare, proseguire verso il proprio futuro. Quindi il progetto era portare Hus a Costanza per permettergli di discolparsi ufficialmente dalle accuse ricevute e quindi rappacificarsi con la Chiesa e con l'impero. Se Hus accetta questo e rinuncia ai suoi errori, può rientrare pienamente dalla scomunica alla vita ecclesiale ordinaria degli uomini di quel tempo. Hus accetta di andare a Costanza. Accetta, se ne assume tutti i rischi, accetta in sostanza di essere processato e ricevere un interrogatorio dai cardinali e vescovi riuniti a Costanza. E chiede un salvacondotto che gli viene concesso dall'imperatore, una sorta di passaporto che gli permette di attraversare città, villaggi o qualunque altra struttura per poi ricevere informazioni per lui importantissime e quindi si ha questo atto coraggioso di Hus che di fatto prende e si sposta da Praga a Costanza. Per fare il viaggio è accompagnato da un salvacondotto, una sorta di passaporto concesso dall'imperatore per appunto attraversare le terre che dovrà attraversare per giungere a Costanza, senza subire alcun danno dall'autorità dei paesi che egli attraverserà. Hus faceva paura, era un rivoluzionario e se non fosse stato protetto da questo passaporto speciale avrebbe potuto ricevere sottoporsi a gravi pericoli durante il cammino. Molte autorità lo detestavano e vedendolo passare nelle loro diocesi avrebbero potuto senza il minimo problema arrestarlo e danneggiarlo. Invece l'imperatore si impegna a farlo giungere sano e salvo fino a Costanza. E così accade. Ma attenzione, questo salvacondotto riguarda solo il viaggio. Giunto a Costanza, bisogna discutere e capire cos'è meglio per ciascuno di per fare. Se ha un procedimento, us persevera a pubblicamente, a viva voce, incitare tutti a una riforma morale molto profonda, di fatto continua a predicare i suoi errori. Nella città, nelle piazze, in chiesa, insomma, persevera nell'annunciare gli errori gravissimi che di fatto, secondo lui, stanno venendo compiuti. Questo fatto lede l'accordo, gli era stato intimato di non promuovere le sue dottrine eretiche e quindi viene chiuso in un convento in attesa del processo. Finalmente processo a corso, Hus compare, parla ai giudici, cerca di giustificarsi e rispondere alle loro domande, ma di fatto, quando alla fine del processo gli si mostrano quasi una quarantina di proposizioni sue, assolutamente non facilmente dimostrabili, cioè non sono, è una situazione molto difficile e Hus, quando gli vengono proposte questa quarantina di gravi errori o eresie che hanno trovato i giudici nei suoi scritti, rifiuta di abiurarle. Che sia eretico è certo, ma i giudici molto a lungo insistono perché abiuri le sue eresie, cioè perché rifiuti, rigetti, rinunci a tutte le illusioni, a tutte le eresie che ha costruito negli anni precedenti. E Hus di fatto rifiuta di abiurare, rifiuta di rinnegare le verità, fra virgolette, a cui era giunto con il suo pensiero teologico. C'è cioè un formale rifiuto durante il processo a rinunciare, cancellare, combattere le proprie eresie. E di fronte a questo rifiuto, i giudici possono fare una sola cosa: avrebbero peccato se avessero fatto altrimenti, ovvero condannare alla pena capitale Hus. E in base al codice di diritto giustinianeo, la pena per l'eretico, come sapete, era il rogo. La pena per rogo, la morte per rogo, è considerata una delle più dolorose e atroci che si possono superare, e di fatto era la pena per tutti gli eretici impenitenti. Hus sale sul patibolo, implorando la grazia e la misericordia di Dio sui suoi peccati. C'è questa bellissima pagina in cui si descrive appunto la morte di Hus, che di fronte alle fiamme che lo avvolgono rimane in preghiera, prega a voce alta, chiede aiuto e perdono a nostro Signore Gesù Cristo, grida più volte, miserere mei, rivolto a Gesù. Quindi c'è una morte che anche gli storici cattolici più seri riconoscono onestamente essere stata molto nobile, molto distinta e molto fine, non affatto semplicemente c'è una morte comunque, ecco, diciamo, nobile da parte purtroppo di questo eretico. Muore pregando, pregando appunto che Dio abbia misericordia di lui. Il processo quindi è concluso e le ceneri di Hus sono disperse in un grande fiume che scorre vicino a Costanza e si dissipano insomma nel nulla, e così finisce la vita tragica di questo grande eretico a 45 anni dopo il processo svoltosi a Costanza. Ecco perché abbiamo parlato di questo processo: sia perché è interessante ricordarsi la fonte di Lutero, di fatto è l'ussismo, la deviazione di Hus che porta poi alla riforma protestante. E quindi questa guerra, lo scontro insomma, che c'è stato fra Hus e il Concilio è uno scontro importantissimo che avrà grandi effetti, grandi conseguenze. Purtroppo è diventato anche una sorta di cavallo di battaglia propagandistico perché il processo, la morte di Hus vengono presentati come spesso come un grande tradimento da parte della Chiesa del salvacondotto imperiale, ma non è così. Il salvacondotto c'era, ma di fatto non garantiva dal processo, garantiva solo il viaggio attraverso le terre tedesche. E noi chiudiamo con il processo Hus, legittimo, corretto e assolutamente scrupoloso, tanto che i padri conciliari insistettero molto perché abiurasse e lasciasse l'eresia, e di fronte al rifiuto erano obbligati, avrebbero peccato se non eseguivano la sentenza. E adesso noi abbandoniamo veramente Costante, introduciamo non tanto Martino V, di cui parleremo più avanti, quanto un fatto che inizia con il ritorno di Martino V in Italia. Martino V di fatto entra in Italia dopo qualche mese dalla nomina, finalmente rientra in Italia per dirigersi poi a Roma. Ma entrato in Italia, il primo gesto grosso, solenne che compie, è interessantissimo, consacra l'altare del Duomo di Milano, che, come era stato iniziato ormai molto tempo prima, nel 1386. Quindi abbiamo a cavallo dell'avvento dell'età moderna e di un mondo nuovo che sta sorgendo anche un'arte, l'arte gotica, le grandi cattedrali gotiche che trionfano proprio fra XIII, XIV, XV secolo. L'Europa si riempie delle guglie di inarrivabile bellezza delle varie cattedrali, ma l'inizio di questo processo è appunto a un baricentro in Italia. Le città, secondo la loro ricchezza o forza, volevano avere la cattedrale più bella, c'era una sorta di gara tra diverse città. E Milano era la città più ricca d'Europa, o una delle più ricche d'Europa, insieme a Venezia, Firenze. Quindi sentiva il peso della propria responsabilità, sentiva che occorreva fare un'opera mai vista prima. Si voleva in un certo senso spezzare l'egemonia francese e l'egemonia di alcuni paesi europei nell'arte architettonica. Viene progettato un duomo meraviglioso, il Duomo di Milano, che tuttora tutti conoscono, di grandezze e proporzioni immense, 158 metri di lunghezza per 93 di larghezza, 5 navate, anche qui un grande numero di posti a sedere, 5 navate e 58 giganteschi piloni con una volta che nel punto più alto la chiesa raggiunge i 47 metri d'altezza. Quindi una chiesa che ha pochi eguali, magnifica, stupenda, che viene costruita con spese enormi, veramente incalcolabili, muovendo un mondo. Si può dire che la costruzione dell'uomo riattiva al più profondo livello possibile la santificazione dei singoli membri, perché tutto va fatto molto bene, non c'è un margine di errore troppo grande, visto che in cima al tetto del Duomo, dove c'è attualmente la Madonnina, siamo ad un'altezza oggettivamente enorme, diciamo, un'altezza colossale, ecco, questa cattedrale a pochi uguali. E è interessante osservare come viene costruita con costi immensi, ma per lo più offerte dei semplici fedeli. C'è una corsa di tutti i milanesi a finanziare quest'opera di cui erano orgogliosissimi, e per dimostrare come veramente tutti si sentono coinvolti. Gli storici ricordano un episodio famoso di una meretrice, di una prostituta, che però passa e lascia alla cassa del Duomo una grossa cifra, in pratica tutti i suoi averi, perché, per quanto sia peccatrice, di fatto vuole anche lei partecipare a quest'opera collettiva straordinaria. Ecco, in questo aneddoto, in questo episodio, si nasconde forse la grandezza di tutto il Medioevo. E come anche durante e dopo una crisi così grave come il Grande Scisma, a Milano e in mille altre città europee si stanno costruendo nuove cattedrali, nuove realtà, nuove istituzioni e la Chiesa è al centro, anche qui, comunque, dei lati d'ombra, ma soprattutto dei lati di bene, di luce che stanno sorgendo e del quali la Cattedrale di Milano è uno dei simboli più eminenti. Io mi fermerei qui, abbiamo visto il processo a Hus, il conciliarismo, finalmente con Martino V rientro in Italia e la grandiosità del Duomo di Milano che è in costruzione proprio in questi anni, alla fine del grande scisma. Con questo ci salutiamo, auguro a tutti gli amici una santa domenica, l'appuntamento è per la prossima volta, fra 2 domeniche, dove approfondiremo il papato di Martino V. Buona giornata e santa domenica a tutti gli ascoltatori.